Ehi, grandi! Abbiamo un segno importante!
I vostri culetti meritano tenerezza!
Tutti ne abbiamo bisogno!
Capito?
Dandovi un mondo di tenerezza!
One Podcast.
L'ombra del fascismo italiano non è stata l'unica ad allungarsi sui mondiali di calcio. La storia dell'evento, essendo il pallone tra i più potenti strumenti di business e partecipazione, si intreccia con le contraddizioni dell'equilibrio geopolitico globale e inevitabilmente evidenzia distorsioni, ingiustizie e incomprensibili condoni pubblici per governi impresentabili. La FIFA ha a lungo giocato sul filo del rasoio, sempre incurante delle situazioni interne ai paesi organizzatori e solo interessata alla buona riuscita dell'evento e ai floridi introiti per le proprie casse. Talvolta, ma non troppo spesso, è emerso il coraggio di alcuni calciatori, famosi o meno, capaci di dire la loro sulle prevaricazioni del sistema. Succedeva negli anni 30, succede ancora oggi. Ci sono ombre più dense e tetre, come quella su Argentina 1978, altre prettamente sportive, come quella sugli assurdi arbitraggi sudcoreani. Soprattutto, non ci sono segnali di un'inversione di tendenza da parte del governo mondiale del pallone, come dimostra la disinvolta assegnazione dell'edizione 2022 al Qatar. Come se le lezioni non bastassero mai, o come se nessuno volesse impararle. Questo è Mondiali senza Gloria, un podcast di Giovanni Mari e Daniele Soffiati. Giovanni, in questa puntata, l'ultima di Mondiali senza Gloria, ci lasciamo alle spalle le edizioni del 34 e del 38. Faremo infatti una rapida sintesi dei principali nodi ancora da sciogliere, sorti attorno alla competizione, ripercorrendo oltre 70 anni di campionati del mondo, soffermandoci infine sull'edizione del 2022 in Qatar.
Sì, e il processo non migliora, perché la FIFA, che forse negli anni 30 era troppo sprovveduta nella lasciare mano libera a Mussolini e che comunque già era più interessata al buon funzionamento del mondiale piuttosto che alla situazione dei singoli stati, nel tempo peggiora. La sua evoluzione la porta a diventare sempre più cinica e il percorso diventa maturo quando nel 1974 il nuovo presidente della FIFA, Avelanche, avvia quella riforma che porterà il calcio mondiale a diventare un vero e proprio prodotto commerciale, quindi cieco e sordo rispetto a qualsiasi altra istanza. Non c'è da stupirsi dunque se recentemente un ex importante direttore generale della FIFA ha detto: ragazzi, se volete pensare di gestire la FIFA con un codice etico, allora buon viaggio.
Partiamo dall'edizione del 1950 in Brasile, la prima dopo la fine della guerra.
Il torneo torna finalmente in Sud America e trova un paese che da poco si era incamminato verso una democrazia, ancorché incerta e fragile, ma i mondiali rafforzarono invece gli impulsi nazionalisti che riportarono in auge il dittatore Vargas, che già era stato a capo della giunta militare autoritaria dal potere dal 37 al 46. L'edizione brasiliana fu segnata dal boicottaggio dell'Unione Sovietica e dai paesi del blocco orientale e ancora una volta mancò l'Argentina, defraudata dei suoi migliori calciatori dai club italiani e anche spagnoli. In questo contesto tutto raccontava di una facile vittoria dei brasiliani, ma invece prevalsero gli uruguaiani, come nella prima edizione, un maracanazo che provocò lacrime e voglia di riscatto nel popolo brasiliano.
L'edizione del 1954 fu giocata in Svizzera, vinse la Germania occidentale appena riabilitata nel mondo del calcio e però la Germania fu accusata di aver coinvolto dirigenti federali e calciatori ancora legati al nazismo.
E come abbiamo detto in apertura, l'edizione del Messico 1970 viene assegnata a un paese che, per quanto sull'onda della netta ripresa economica, era succube di una dittatura durissima a partito unico che solo nel 1968 aveva provocato il massacro della Piazza delle Tre Culture, ancora oggi ricordata con dolore da tutto il mondo. Il regime autoritario voleva utilizzare i mondiali per puntellare il proprio consenso, che in realtà era costruito su vittorie elettorali truccate e coperto dalla repressione. Il partito al potere riuscì esattamente nell'intento, respingendo ogni critica e vincendo la sfida interna. L'edizione fu dominata dalle esigenze delle TV e degli sponsor, che decisero di oscurare qualsiasi orrore e decisero nel dettaglio gli orari delle partite e i simboli del mondiale. Le dure condizioni imposte dal regime alla popolazione erano invece evidenti e la stampa di tutto il mondo dipinse il sistema del Messico come un sistema senza pietà.
La palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación Argentina, el teniente general don Jorge Rafael Videla.
Declaro oficialmente inaugurado este onceavo Campeonato Mundial de Fútbol 78.
Nel 1978 si giocò un altro mondiale sotto un regime terribile, quello di Jorge Videla in Argentina. Dopo il colpo di Stato avvenuto solo 2 anni prima della competizione, Videla sospese lo Stato di diritto, congelando l'attività dei partiti e dei sindacati e ordinando una trasversale repressione del dissenso. La giunta golpista dei colonnelli agì profondamente sul tessuto sociale argentino e cominciò a sequestrare gli oppositori, dando vita a quel drammatico fenomeno dei desaparecidos che segnerà per sempre il paese. La FIFA si disinteressò completamente di questi avvenimenti. Videla saltò sul carro dei mondiali per imbonire i cittadini e per ben figurare all'estero. Commissionò l'organizzazione a un comitato di soli militari e affidò le competenze propagandistiche a una multinazionale americana, accelerando sui contenuti nazionalistici e nascondendo la persecuzione degli avversari.
Come vedi, un clima che ricorda molto quello degli anni 30 in Italia, ma ci sono alcune differenze importanti. Per esempio, nacque un forte movimento internazionale trasversale che chiedeva il boicottaggio dei mondiali. Ci furono dei casi eclatanti di giocatori che presero posizione. Un gruppo di svedesi non si presentarono ai mondiali. Maier e Breitner, 2 tedeschi molto famosi in patria, decisero di non partire, così come restò in patria l'olandese Cruyff, anche se dietro la sua scelta c'erano dei dissidi interni. Anche in quel mondiale l'Argentina, padrona di casa, fu drammaticamente favorita. Pensate che vinse 6-0 in una marmelada con il Perù, noi diremmo oggi un biscotto, trovando esattamente quel punteggio che la qualificava alla fase finale. Ma anche i giocatori argentini si comportarono in modo diverso. Vinta la finalissima, il commissario tecnico Menotti si rifiutò di dar la mano a Videla e un gruppo di neocampioni del mondo chiese apertamente informazione al leader a proposito dei desaparecidos. Il presidente della FIFA Avelange, di cui abbiamo già parlato, chiuse ogni discorso e disse: è stato uno dei mondiali meglio organizzati in assoluto. Un disco già sentito.
Giovanni, i mondiali di Spagna 1982, per noi gloriosi, si svolsero in piena democrazia e regolarità.
Però furono assegnati alla Spagna dalla FIFA in piena dittatura di Francisco Franco, un regime che aveva azzerato la libertà nel paese. Quindi vedi, è un meccanismo che torna. E d'altra parte la FIFA non ebbe nessun ripensamento a proposito dell'assegnazione dei mondiali del 1986 al Messico, che 9 mesi prima dell'evento fu sconvolto da un tragico terremoto che ridusse gran parte della popolazione povera a vivere nelle baracche. Il paese era in ginocchio e le baraccopoli sorsero esattamente attorno agli stadi, ma il governo schierò l'esercito e un ingente sistema di sicurezza per garantire la piena funzionalità dell'evento. D'altra parte, gli interessi in gioco erano fondamentali, visto che l'organizzazione del mondiale e i diritti televisivi erano gestiti direttamente dalle aziende del messicano che era vicepresidente della FIFA. In quei mondiali esordì l'Iraq. Il paese guidato dal dittatore Saddam Saddam Hussein, che, guarda un po', era deciso a trasformare le avventure calcistiche della sua nazionale in un consenso più forte per lui a colpi di propaganda.
Buonasera, giornata di lutto cittadino domani a Palermo. Lo ha deciso stasera il Consiglio Comunale, convocato d'urgenza in seguito all'incidente sul lavoro allo stadio della Favorita. I funerali delle 4 vittime del crollo di stamane si svolgeranno domani mattina. Venerdì inoltre si fermeranno per 2 ore i lavori nei 12 stadi scelti per i mondiali di calcio. La protesta è stata indetta da CGL, CISL e UIL.
Italia 90. La FIGC dovette ammodernare tutti gli stadi perché nessuno rispondeva ai criteri FIFA. Fu una maratona di lavori che costò una cifra astronomica e soprattutto 24 operai morti nei cantieri.
Se facciamo un balzo in avanti di 12 anni arriviamo al 2002 e riguarda molto l'Italia, perché tutti ricordiamo e tutto il mondo ricorda gli arbitraggi scandalosi smaccatamente a favore del paese ospitante, la Corea del Sud, che colpirono anche l'Italia. Ricordate come parlammo noi dell'arbitro Moreno, che peraltro venne sospeso dalla FIFA? Beh, lo ricordiamo ancora una volta, l'abbiamo detto in precedenza, la stampa di tutto il mondo, persino dei giornali tedeschi filonazisti, descrissero gli arbitri che aiutarono l'Italia nel 34 e nel 38 proprio usando le parole che 80 anni dopo useremo tutti per Moreno.
Giovanni, ci sono alcune cose da dire anche sull'edizione del 2014 in Brasile.
Certamente, perché quel torneo fu caratterizzato dalla solita ostentazione di potere e successo, ma il Brasile in quel periodo era sconvolto da una gravissima crisi economica che colpiva le famiglie e soprattutto le famiglie meno abbienti. In tutta risposta il governo non esitò a sgomberare migliaia di famiglie che vivevano nelle favelas per fare spazio attorno agli stadi. Spazi per celebrare la magnificenza della manifestazione come imponevano i diktat della FIFA.
Candidates: Australia, Japan, Korea, Qatar, United States of America. The winner to organize the 2022 FIFA World Cup is Qatar.
Giovanni, arriviamo ai giorni nostri, quando nel medesimo momento vennero assegnati i mondiali di Russia 2018 e Qatar 2022.
Furono assegnati con un grande passaggio di bustarelle contenenti tangente, uno dei casi più eclatanti di corruzione che travolse la FIFA. Quindi non solo l'atteggiamento di un'organizzazione sportiva mondiale che si disinteressa della situazione civile negli stati che ospiteranno i mondiali, ma anche una serie di delegati e di presidenti che incassano denaro per pilotare la nomina e le assegnazioni. Badate che se oggi è chiara che un'assegnazione alla Russia desta sospetti o problemi, al tempo le accuse al governo di Mosca e a Putin erano le stesse di oggi, ossia della oppressione dei diritti civili e delle mancanze di libertà fondamentali nel paese. Putin aveva già messo il bavaglio a qualsiasi tipo di opposizione e approfittò del mondiale per mostrare alla popolazione il suo pieno inserimento nel salotto internazionale, il suo essere pienamente in possesso del potere e di essere coccolato dalle potenze mondiali. I soprusi vennero subito a galla, le pressioni e le manovre della polizia di Stato furono evidenti e la FIFA, ancora una volta in tutta risposta, disse che quelli russi erano stati mondiali perfetti. Non ci può stupire, non ci deve stupire, se pensiamo che Gianni Infantino, attuale presidente della FIFA, ha recentemente detto che chiunque al mondo può ospitare i mondiali, anche la Corea del Nord.
Qatar 2022. Durante i mondiali è vietato, pena il carcere, qualsiasi tipo di manifestazione, anche la semplice ostentazione di una bandiera della pace. L'intero evento è stato realizzato grazie al lavoro di decine di migliaia di lavoratori migranti a zero garanzie e tutele. Secondo il Guardian, almeno 6.500 lavoratori stranieri sarebbero morti durante i lavori per la realizzazione degli stadi e delle infrastrutture, ma lo stesso giornale dice che i numeri reali sono molto più alti. Per le associazioni umanitarie, i mondiali qatarioti sono una grande operazione di sport washing, in cui la festa e il pallone oscurano il disprezzo dei diritti dell'uomo e del lavoro. Per questo, mentre il paese cambiava volto grazie ad avveniristiche e prestigiose nuove costruzioni legate ai mondiali, il regime ha convocato quelle che chiama elezioni per legittimare il proprio potere. Restano sullo sfondo l'azzeramento dei diritti civili e la mancanza di un sistema giudiziario neutro, nonché una serie di accuse di corruzione a scapito dei dirigenti FIFA per ottenere l'assegnazione dell'evento.
Sì, c'è un'inchiesta mastodontica attorno all'assegnazione dei mondiali al Qatar. Pensate che le inchieste condotte anche dall'FBI hanno dimostrato come i dirigenti qatarioti abbiano offerto denari ai delegati di Camerun, Costa d'Avorio e Nigeria, e di questo solo vi è certezza. Ma l'inchiesta che nel 2015 sconvolse la FIFA portò all'arresto di 7 grandi dirigenti, di 4 membri del comitato esecutivo e alle dimissioni dell'allora potentissimo presidente Sepp Blatter. I capi di accusa erano 47, andavano dall'associazione a delinquere alla frode telematica al riciclaggio di denaro. Era una fittissima rete di corruzione che comprendeva anche la gestione del marketing e dei diritti TV che andava avanti da almeno un decennio. Centinaia di milioni di dollari ruotavano attorno a questa colossale truffa ai danni dello sport. Ed è in questo contesto che la violenza sui lavoratori assume toni veramente intollerabili. Oltre allo scempio di questi 6.500 morti, bisogna considerare la sistematica violazione di qualsiasi diritto di questi lavoratori migranti. Lavoratori che erano fatti lavorare senza nessuna garanzia e senza nessun sistema di sicurezza e che venivano evacuati nell'imminenza di qualche ispezione di cui immediatamente il governo qatariano veniva a conoscenza. Ovviamente emergono anche aspetti tetri con denunce di violenze fisiche contro i lavoratori poco performanti o licenziamenti a fronte di lamentele e l'obbligo di lavorare anche durante i lockdown. Attorno allo sfruttamento del lavoro, attorno alla morte di queste migliaia di persone, anche il danno all'ambiente. È stato calcolato che durante ogni partita di Coppa del Mondo vengano utilizzati 10.000 litri d'acqua dolce. Ed è incredibile come questo avvenga perché il Qatar non ha acqua dolce. Nella regione infatti non c'è accesso all'acqua dolce e quindi il governo ha provveduto a un immane processo di desalinizzazione dell'acqua marina utilizzando sistemi energetici soprattutto alimentati da combustibili fossili, una presa in giro rispetto alle politiche mondiali che vanno verso l'obbligo di emissioni zero.
Hai parlato delle questioni interne, dai lavoratori all'ambiente, ma ti chiedo quali misure sono state prese per i tifosi arrivati dall'estero?
Decisamente grottesche le misure previste in fatto di omosessualità. Alla vigilia del mondiale il governo aveva approvato misure che prevedevano fino a 11 anni di carcere per chi avrebbe esposto bandiere arcobaleno sugli spalti. Avrebbe addirittura previsto terapie di conversione per le persone omosessuali e transessuali arrestate durante le manifestazioni. E al di là del parossismo sull'omosessualità, il governo qatariota ha messo in campo anche una serie di misure per la sorveglianza di massa, una telesorveglianza di massa. Sono state allestite 15.000 telecamere a riconoscimento facciale e delle strutture video in grado di osservare centinaia di migliaia di persone in arrivo in Qatar. Insomma, un grande fratello che vuole osservare chiunque varchi la frontiera. Anche sul tema della privacy, una violenta intrusione. Infatti, i turisti entrati nel paese sono stati obbligati a scaricare 2 app sul cellulare, quindi un sistema per controllare i loro spostamenti.
Giovanni, sulla situazione in Qatar, quello che stiamo raccontando non è uno scoop, sono cose alla luce del sole che quasi tutti sanno. Com'è potuto accadere che, nonostante le proteste di anni, l'assegnazione di questo mondiale non sia stata messa in discussione?
Non basta dire che lo spettacolo deve andare avanti, è il business che deve andare avanti. E quindi il treno non si ferma, torna sempre da dove è partito, perché tutti sapevamo del Qatar, tutti sapevamo di Putin, di Videla e di Mussolini, ma nessuno ha mai interrotto questo filo rosso, o meglio questo filo nero, che lega il calcio al business e al potere.
Giovanni, siamo alla conclusione del nostro podcast. Le tue parole mi fanno pensare a ciò che scrisse il grande scrittore uruguaiano Eduardo Galeano. Il calcio e la patria sono sempre stati legati a doppio filo e su questi vincoli d'identità politici e dittatori speculano spesso senza scrupolo.
E allora abbiamo fatto bene a parlare di calcio senza limitarci ad osservare un pallone che rotola sul prato.
Avete ascoltato Mondiali senza gloria, un podcast in 6 puntate di Giovanni Mari e Daniele Soffiati, tratto dal libro Mondiali senza gloria di Giovanni Mari, edito da People, una produzione di Gabriele Beretta per One Podcast.
Ha ancora 3 in pagella.
Oh no, chi lo dice alla mamma?
Easy, pa. Ci pensa Billo.
Billo è l'app che dà il voto alle bollette e ti propone l'offerta migliore. Inizia a risparmiare. Scaricala gratis.